uso il microfono così si sente un po' meglio. Partirei da un articolo che pochi giorni fa è comparso sull'Osservatore Romano, l'organo ufficiale della Santa Sede, ecco. Scritto da una mia cara amica, si chiama Antonella Lumini, è un'eremita di città, lei è eremita nel centro di Firenze, un appartamento fa l'eremita lì. Conosciuta ultimamente un po' di più, uscita un po' dall'ombra grazie a un libro edito da Einaudi, abbiamo due coppie anche di là, La custode del silenzio, un giornalista di Repubblica l'ha intervistata, è venuto fuori un libro. Antonella scrive questo articolo, l'occasione è la recensione di un libro che è uscito da poco, anche questo di John Maine, il titolo è Monastero senza mura, ci sono delle copie anche di là. Monastero senza mura sono una serie di lettere che John Maine scrisse all'inizio della sua esperienza, quando da monaco benedettino fa conoscere la meditazione, praticamente qui in Occidente. Poi conosceremo la figura di John Maine, ci accompagnerà, ecco, John Maine in questi giorni. Vi leggo alcuni stralci di questo articolo perché penso che ci introducano molto bene in quello che andremo a vivere. E Antonella ha questo, diciamo, pregio di dire le cose anche molto forti, ma proprio secondo come lei, cioè lei è una donna molto mite, molto silenziosa, ecco, no? Quindi riesce a dire le cose forti in maniera anche molto delicata. Ecco, io non riuscirei con lo stesso. Scrive che il monachesimo stia attraversando una crisi profonda è un fatto evidente. A parte ordini di recente costituzione come Bose, i monaci di Gerusalemme, che ancora vivono una certa espansione, numerosi monasteri e conventi storici rischiano di esaurirsi da qui a pochi decenni per mancanza di vocazione. Basta guardarsi intorno. Non è sufficiente dare la colpa al mondo, materialista, nichilista, ateo, perché noi della Chiesa siamo sempre abituati a dare la colpa al mondo. Ma il mondo che va così. No. Perché di fatto una nuova ondata di spiritualità sta veicolando in maniera sotterranea, cioè senza trovare sbocco nelle forme che offre la tradizione. C'è dunque da interrogarsi sul perché istituzioni plurisecolari non costituiscano più un riferimento, non corrispondano più alla sensibilità spirituale del nostro tempo. Guardate che qui Antonella Lalumini dice qualcosa di grosso. Abbiamo i monasteri più vuoti, si stanno svuotando. Le parrocchie e le chiese sono già vuote, è un dato di fatto. Ma abbiamo i centri di spiritualità, magari gli ashram, i centri yoga, i centri di mindfulness, pieni. Cioè, non è in crisi la domanda di spiritualità, è in crisi una Chiesa che non riesce più a offrire qualcosa di sensato a tutto questo. Smettiamola di dare la colpa al mondo. Forse mai come oggi c'è una grande richiesta di spiritualità, di vita interiore. E qui passa la parola a John Maine, che ormai 50 anni fa, un po' meno, nel senso che queste lettere sono degli anni 80, no? Mi pare, ecco. Comunque sono sempre 30 anni fa. 40. John May scrive: fin dal momento della nascita e dello sviluppo del primo centro di meditazione, quindi è John May che parla. John May, vedremo dopo, torna nel suo monastero, entra nei Benedettini, nel suo monastero comincia dei centri di meditazione per i laici, per il mondo. Ci sembrava di essere stati condotti a delle rivelazioni che potevano indicarci la via al monachesimo del futuro. L'immensa ricchezza della preghiera contemplativa che caratterizzava la tradizione monastica cristiana giaceva come nascosta fino a quando non entrammo nell'esperienza stessa che così ci rivelò i suoi tesori. John May dice una cosa interessante. Abbiamo cominciato a far fare esperienza. Sta parlando dei laici. Cioè, John May dice, si è rivelato un mondo quando abbiamo cominciato a far fare esperienza di Dio alle persone. Quando abbiamo smesso di parlare di Dio alle persone. Capite? Di far fare esperienza. Come afferma nelle conferenze San Cassiano, experientia magistra è l'esperienza che istruisce. Su questa via non c'è altra possibilità se non la pratica diretta. Ancora John May. Ben presto fu chiaro che la crescita spirituale che i nostri laici stavano sperimentando non derivava principalmente dal recitare l'ufficio divino, ma dalla pratica del silenzio e del lavoro interiorizzato della loro meditazione. Questo silenzio non era il frutto di regole istituzionali, era il silenzio che venivano scoprendo come presenza viva nei loro cuori. Cioè, John May si accorge che gli uomini e le donne del nostro tempo fanno un'esperienza spirituale nella misura in cui fanno esperienza del Dio dentro di loro, attraverso il silenzio della meditazione. E qui la Lumini continua dicendo: era dunque necessario riacquisire gli insegnamenti di un'esperienza vissuta e praticata oltre 15 secoli, prima trasmessa e arricchita attraverso generazioni di monaci, ma poi interrotta proprio a causa del venir meno della pratica. È incredibile, lo vedremo dopo quando faremo un po' di biografia di John May. All'inizio della Chiesa si parlava già di meditazione, si faceva meditazione, poi è finita la pratica e si è passato alla testa, si è passato al dogma, si è passato alla teoria e si è perso tutto. Siamo diventati tutti razionali, pensando che Dio lo si trovasse attraverso il parlarne e non attraverso l'esperirlo. La crisi del monachesimo e più in generale del cristianesimo, afferma Main, non dipende quindi esclusivamente dal materialismo, dalla perdita dei valori, ma dal fatto che persone affamate di profondità spirituale vengano tenute lontano da ciò di cui hanno bisogno. Cioè, come, cerco di tradurre, è come se noi avessimo delle persone assetate e a posto di far loro bere l'acqua le tenessimo delle conferenze sulla chimica dell'acqua. E funzionato così per secoli, pensando che il catechismo, la dogmatica, la teologia potesse bastare. Ma non è così. Oppure pensare che un bambino impari a nuotare facendo loro, ai bambini, si facessero soltanto delle belle lezioni sul nuoto e non facendoli mai vedere la piscina. La Chiesa, dice John Mayer, è apparsa incapace di donare alle persone i beni di cui costoro erano in ricerca. La parola meditazione, nel suo senso originario e monastico, significa pratica semplice che conduce alla preghiera pura o senza immagini. Ci torneremo su questo, ma questo è importante, la definizione che dà Mayer qui di meditazione. La meditazione è, ripeto, pratica semplice, infatti semplicissima, non facile, semplice, pratica semplice che conduce alla preghiera pura, non in senso morale, pura e senza immagini. Per questo che vi dicevo che il silenzio introduce a questo, alla preghiera senza immagini. Si prega senza alcuna immagine di Dio. Si prega senza preghiere. Si prega senza parole. Si prega senza immagini. Questa è meditazione. Ma in questo vuoto, in questo nulla, si fa esperienza, ci si bagna, per il discorso della piscina, di Dio. Perché Dio è nulla. Dio è nulla. Perché? Perché non è né questo né quello, dice Eckhart, grande mistico. Conduce la meditazione e esperienza che attraverso il silenzio tende a integrare il corpo e la mente nel cuore, conduce a una conoscenza di Dio per partecipazione interiore. Ci tengo a questo, Questa cosa che chiamiamo Dio non è che appaia perché lo preghiamo. Dio non è da invocare, è da sperimentare. E questo Dio, questa divinità, è già dentro, è già data. Dobbiamo soltanto togliere, eliminare, perché Lui possa emergere. È già dato. Ecco, la meditazione è questo spazio perché noi possiamo sperimentare questa presenza che è già lì. conduce, ripeto, a una conoscenza di Dio per partecipazione interiore. Guardate che noi come Chiesa abbiamo sempre avuto il terrore di parlare di interiorità, perché l'abbiamo, boh, non so, ci sembrava molto individualistico, molto solipsistico, molto egocentrico. Ma no, Dio è dentro, Dio è il sangue del mio sangue, Dio è l'aria dei miei polmoni, Dio è lì, è questa cosa lì, è la vita. E a questo, questa conoscenza di Dio, si aggiunge attraverso la conoscenza della parte profonda di se stesso. Qualcuno ha detto prima, sono venuto a fare esperienza di me stesso. Sì. I padri dicevano, conosci te stesso e conoscerai Dio. Conosci te stesso e conoscerai Dio, perché Dio non sta fuori di te, Dio non è in cielo, Dio non è un'entità da invocare. Fai esperienza di te stesso e farai esperienza di Dio. Fai esperienza di Dio e farai esperienza di te stesso. L'Alumini continua, l'insegnamento diffuso da lei può riassumersi in poche indicazioni. E qui è John Main che dice, ci torneremo molto, ma chi pratica meditazione lo sa, John Main chiede soltanto pochissime cose. O meglio, la meditazione richiede pochissime cose. Mettiti seduto. Stai immobile, con la schiena dritta. Chiudi delicatamente le palpebre. Sii rilassato, ma vigile. Inizia a ripetere silenziosamente un'unica parola. Noi suggeriamo il mantra Maranatha. Non pensare o immaginare alcunché di spirituale. Medita ogni mattino, ogni sera, per un tempo variabile tra i 20 e i 30 minuti. E qui l'Alumini continua dicendo questa cosa che l'Alumini ha un pelo così, è una donna che ha maturato in silenzio tutta la patrigistica, tutta una donna spessa. Lei dice, la vita spirituale si espande irradiandosi dall'interno. Guardate che già sta cosa. La vita spirituale si espande irradiandosi dall'interno. La via di salvezza non è la fuga mundi, ma l'interiore disponibilità ad accogliere la potenzialità creatrice che trasforma le comunità umane in realtà di comunione, in cui veicoli amore fra persone, popoli, culture, religioni, secondo il più antico annuncio evangelico. La preghiera contemplativa, la preghiera di meditazione, poi ci sono tantissimi modi per indicare questo tipo di preghiera, la preghiera interiore, ecco, conduce all'incontro personale con il maestro vivente, questo è Main che parla, con il maestro vivente che dimora nei nostri cuori. produce incarnazione, cioè trasformazione della vita incarnata per mezzo dell'azione dello Spirito Santo che prende campo proprio nella passività della volontà. Cosa sta dicendo May? Una cosa interessante, che tu più farai esperienza del divino, io preferirei parlare di divinità, poi andremo a dire perché, che in te, cioè più fai esperienza del Dio in te, più fai esperienza della luce in te, più fai esperienza dell'energia in te, attraverso la meditazione, più tutto questo si incarnerà nella tua vita. La vita spirituale parte sempre dall'interno. Qualcuno dice, ma cosa mi serve la meditazione? Perché noi siamo molto occidentali, noi facciamo solo le cose solo se abbiamo la certezza o perlomeno la presunta certezza che serva a qualcosa, se no lasciamo fare. La meditazione trasforma la vita. Questa è incarnazione. Fai esperienza della luce e ti illumini. Fai esperienza dell'energia che ti porti dentro, altra parola che ha sempre fatto molto paura la tradizione cristiana, parlare di energia. Ma Paolo ne parla tantissimo, solo che viene tradotto con forza, perché fa paura mettere energia. Fai esperienza dello spirito, diciamo così, dello spirito, della vita, e tutto di te si trasforma, quindi questa è incarnazione. Mediti e la tua vita si trasforma, perché sei trasformata tu, sei trasformato tu quando parli, quando pensi, quando ti relazioni, quando fai la spesa, quando vai a lavorare, quando ami, quando abbracci. Quindi c'è una ricaduta della meditazione, certo, ma nella vita, ma senza neanche accorgerti, nel senso che un albero cresce ma non te ne accorgi che sta crescendo. La crescita però c'è. Perché? Ma perché hai dato spazio, hai preso consapevolezza di qualcosa che ti abita da sempre. Lascialo soltanto agire, lascialo. Però c'è bisogno di questa povertà, c'è bisogno di questo, di creare, di far cadere tutto, lo diremo molto in questa settimana. Abbiamo bisogno di togliere, di eliminare, di non pensare, di non produrre cose spirituali, divine, non abbiamo bisogno di pregare con le parole. In questo vuoto, in questo nulla, in questa assenza, la massima presenza si impossesserà di te e tu lo porterai fuori. Basta lasciare spazio. E qui ancora Lalomini scrive: lo Spirito Santo, avendo preso dimora nella natura umana, si irradia dove più trova apertura. Allora la meditazione è apertura. uno slogan che mi piace molto riguardo la preghiera. La preghiera non è un domandare per avere. Questa è ancora una domanda molto infantile. Non si prega per avere. La preghiera è un aprirsi per essere. Apertura che incarna l'essere, che trasforma l'essere, che impregna in zuppa l'essere. È apertura di qualcosa che c'è già, che non va invocato. Non si invoca Dio. Gli si lascia spazio, perché c'è già, è già dato. E non dipende neanche dalla tua etica, dalla tua morale. Dio non si dona ai buoni, ai santi, ai puri, è già dato. Sei un delinquente, hai Dio dentro. Sei un disgraziato, hai Dio dentro. Sei un santo, hai Dio dentro. Dio, capite, Dio non si concede a chi se lo merita, ecco. Ma con questa tua presa di consapevolezza, questo tu diventare consapevole, attento, ti apri a questa presenza. Questo passaggio investe l'essere e non può realizzarsi solo attraverso l'osservanza di regole, ritmi prestabiliti, ma attraverso l'esperienza interiore che richiama al qui e ora. La meditazione, lo vedremo, ti chiede soltanto una cosa, di stare qui e adesso. Qui e adesso. Chiede la consumazione della distanza che separa da quella luce radiante sempre viva nel profondo. Il monachesimo custodisce un'immensa potenzialità per il nostro tempo, ma richiede un rinnovamento dal suo interno. Monos vuol dire unico, solo, semplice. E state attenti, qui la Lunini non parla del monachesimo dell'abbazia di Novalesa, che è qui vicino, a 7 chilometri. Parla della vita del cristiano. Il cristiano è chiamato a essere monaco, monos, tornare all'unità. Siamo divisi, siamo frantumati. Siamo molteplici, tornare a essere uno, perché Dio è uno, tornare ad essere divini in questo senso, uno, monos, tensione verso l'unificazione della persona umana che opera la potenza della resurrezione in atto attraverso l'azione dello Spirito Santo. Il monaco non riguarda tanto lo stato e il ruolo, ma richiede un atteggiamento interiore costantemente rivolto al mistero che travalica e trascende per assorbire in sé. Allora vedete quanto è importante. Dicevo prima, gli ashram, questi monasteri, questi luoghi di culto indù, gli zendo, i centri buddisti, dove si pratica lo zazen, i centri yoga, oggi sono pieni, è impressionante, ma non di indiani buddisti che arrivano dal Tibet, al centro di Torino, l'ashram che c'è vicino ad Altare, vicino a Savona, sono frequentatissime dai nostri cristiani. E noi stiamo assistendo in questi ultimi decenni ormai veramente allo svuotamento delle nostre chiese. Guardate, non lo dico in maniera, non so, non voglio essere critico, ma soltanto per ragionare insieme, siamo qui a ragionare, a chiedersi il perché di tutto questo. Ma forse perché i primi indicano strade verso il sé, per scoprirsi finalmente abitati dal divino, mentre le chiese hanno sempre indicato strade verso il cielo. Da conquistarsi attraverso una vita morale, una vita irreprensibile, una vita santa. Ma capite che è tutta un'altra cosa. Sentite questa bella frase delle Upanishad. Le Upanishad sono, assieme ai Veda, i testi sacri della tradizione indù. I Veda, gli Upanishad, poi ci sono la Bhagavad Gita. No? Comunque le Upanishad scrivono: il Signore esistente di per sé, la divinità, fece le aperture dei sensi per permetterci di guardare verso l'esterno. Perciò guardiamo il mondo fuori e non vediamo il sé, l'Atman, lo spirito. L'Atman, tenetelo presente, perché lo troveremo, tornerà spesso, l'Atman, il vero sé. Lo spirito dentro di noi. I saggi cosa fecero? Ritrassero i sensi dal mondo del mutamento e in cerca dell'immortalità si guardarono dentro e videro il sé immortale. Gli Upanishad, questo passo dell'Upanishad in realtà traduce secoli di tradizione cristiana. Ritrarsi dal mondo, ritrarre i sensi dal mondo per concentrarsi sul sé. E lì si scoprirà il sé immortale. Allora, questa settimana cercheremo di fare proprio questo, di compiere questo viaggio verso il sé, il vero sé, verso l'Atman, perché lì abita Dio. Occorre salire per poter scendere. Henri Dessau, personaggio straordinario, occidentale, cristiano, andò in India e fondò un ashram proprio dove dialogare tra cristianesimo, un luogo dove si potesse dialogare tra cristianesimo e tradizione indù. Scrive: ascesa alle profondità del cuore. Occorre vivere l'ascesa alle profondità del cuore. È grandioso. Salire per scendere. bisogna salire per arrivare alla sorgente che sgorga dall'interno. Non si sale verso il cielo, ma verso la parte più interna di noi. Ascendiamo verso la profondità. Ma noi facciamo molta fatica per fare questo, molta. Sto leggendo un testo di un monaco camaldolese che vive in America e lui diceva: sapete qual è la differenza tra un orientale e un occidentale? Chiedete a un occidentale dove abita Dio. Ti dirà senz'altro, ma lassù in cielo. Chiedete a un orientale dove abita Dio, vi indicherà il cuore. È proprio questione di mentalità. E noi siamo stati educati, abituati, noi siamo cresciuti con questo Dio sopra le nubi, sopra i cieli, sopra. Lontano, da conquistare, da invocare, da impetrare, a cui fare sacrifici per attirarlo, per fare i buoni, perché si accorgesse di noi, per premiarci, tutta questa cosa qui. Basta, basta. Ecco, la meditazione è proprio questa via, passatemi la parola, mistica. E la mistica non ha più bisogno di mediazioni. La mistica è questa esperienza diretta e immediata di Dio. Dobbiamo tornare alla mistica. E la mistica, anche soltanto a livello etimologico, significa silenzio. Chiudere le labbra. Chiudere le labbra. Perché se non cerchi Dio lo trovi. Se non cerchi Dio lo trovi. Quindi non è più questione di cercare Dio, ma di lasciarlo cercarci, no? Bisogna lasciarlo che ci cerchi. Questo lo diceva Eckhart, Meister Eckhart, mistico tedesco, XIII secolo. Dio se non lo cerchi lo trovi. Perché Dio dovremmo forse anche purificare un po' questa parola Dio che noi l'abbiamo violentata, ne abbiamo abusata, ne abbiamo sporcata. Ecco. Vi dicevo prima, io mi sto convincendo che forse dovremmo fare un passaggio, passare dalla parola Dio alla parola divinità. Perché Dio, capite, è ancora appannaggio delle religioni. Si dice, no, ognuno ha il suo Dio. C'è il Dio dei cristiani, il Dio di altri. No? Per noi è il Dio di Gesù, poi ci sono per gli ebrei e Yahweh, per i musulmani Allah. Va bene, ma poi c'è qualcosa di più alto che non è di nessuno, perché è di tutti, non appartiene a nessuno, che è la divinità, che è la divinità che sta sopra il Dio delle religioni, il Dio delle teologie, il Dio dei dogmi. Questa è la divinità. Allora dovremmo forse, ecco, la mistica ci aiuta a arrivare lì, ci aiuta a fare esperienza della divinità, senza nome. Perché un Dio che ha nome cessa di essere Dio, capite? perché Dio non ha nome, Dio non è un ente, Dio non è un ente, se no sarebbe individuo, e Dio non è un individuo e neanche persona, mi spiace, non è un essere personale. Perché se gli passiamo l'idea che Dio è un essere personale, ne facciamo un grande genitore, un grande giudice, ognuno butta su Dio le sue proiezioni frustrate, capite? Ma Dio è infinitamente oltre. Ma neanche forse infinitamente oltre, perché Dio non è oltre. Dio è infinitamente immanente. Dio è in tutte le cose, in tutte le cose. Mi piace questa lezione ancora dell'Estremo Oriente. In questi giorni cercherò di farvi passare la figura di un uomo che sto scoprendo in questi ultimi mesi, che l'ho sempre tenuto un po' lontano perché mi faceva paura per la sua complessità. Adesso piano piano, che è Raymond Panikkar. Panikkar dice, ma forse Dio non è totalmente altro, affermazione tipicamente occidentale, Dio è totalmente altro, Dio è totalmente immanente, Dio in tutte le cose, in tutte le cose, in tutto, perché la vita, Dio che cos'è? È la vita, è vita, e quindi ogni... Tutto, se tutto è vita, tutto si porta Dio all'interno. Infinitamente immanente e per questo infinitamente trascendente, perché non si esaurisce nelle cose, altrimenti sarebbe panteismo. Ma in tutte le cose e massimamente, nella forma più alta, nell'essere umano. Allora, vedete, ho citato gli Upanishad, ho citato e citerò anche autori di altre tradizioni. Non abbiamo paura di attingere alle altre tradizioni. Guardate che c'è ancora molta paura nel cristianesimo di attingere alle altre tradizioni, che sia il buddismo, sia l'induismo, sia il taoismo, sia il sufismo, la tradizione sufi dell'Islam. Ma c'è una tradizione di cui non possiamo più fare a meno. Noi cristiani non possiamo più fare a meno di queste tradizioni. C'è un autore che scrive, William Johnston: sembra che l'Europa abbia bisogno di genuini contatti con l'Oriente per rimanere viva dal punto di vista spirituale. È anche vero che c'è qualcosa in Europa che si oppone allo spirito orientale, qualcosa di specificatamente occidentale, e noi rischiamo di essere divorati da esso. Qual è questa cosa occidentale che si oppone all'Oriente e che potrebbe divorare l'anima europea? Il razionalismo, il materialismo, il legalismo, l'intolleranza, l'arroganza. Il mondo oggi ha bisogno della spiritualità dell'Asia. Il cristianesimo occidentale non basta. Il cristianesimo occidentale non basta più. È finito il Medioevo. Non possiamo più fare a meno di respirare con il polmone dell'Oriente. Abbiamo bisogno che la mistica orientale ci aiuti a penetrare più profondamente nel Vangelo di Gesù. Ora più che mai al mondo, il mondo reclama uomini e donne saggi provenienti dall'Oriente, persone disposte a seguire la stella portando i doni dell'oro, dell'incenso, della mirra al bimbo che è appena nato. Bella questa immagine. I primi a fare visita a Gesù erano persone dell'Oriente, dell'Oriente. E noi oggi abbiamo ancora paura dell'Oriente. Già Carl Jung, Gustav Jung, diceva, fece notare che in Occidente la vita sembra essere uscita fuori dalle chiese e che lo Spirito Santo sembra aver scelto come sua nuova dimora la persona umana. Ma questo lo dice già Paolo nella prima Corinzi 3. E sempre questo autore, questo camaldolese, Ciprian Consiglio, dice una cosa interessante: noi in Occidente siamo spettatori di questa migrazione verso l'Oriente, appunto, e poi cosa fanno? Si fermano lì, non soltanto geograficamente, ma anche come testa, come spiritualità. Perché? Ma non perché abbiano tradito le radici. Dice una cosa bellissima, dice: perché hanno perso la strada verso casa. Non sanno più tornare a casa. Perché? Perché se fai esperienza della tradizione orientale e poi vai a messa la domenica alle nostre chiese, dici: ma dove sono? Ma io sto lì. Hanno perso la strada verso casa. E come dare loro torto? Come dare loro torto? E allora, che questa settimana ci aiuti veramente a entrare nella grotta del cuore. D'altra parte Gesù ha detto: quando pregate, Matteo 6,6, quando pregate, entrate nella stanza, nella vostra dispensa, sarà in greco, chiudete la porta e lì dentro pregate. Allora, prendiamo un attimo fiato. C'è una macchinetta del caffè anche di là, vicino alla cucina, vicino al refettorio. E poi fra mezz'ora ci troviamo qui, alle 5:30 ci troviamo qui. Vi introduco alla pratica, alla figura di John Maine, alla meditazione di John Maine, in modo che poi alle 6:30 possiamo fare la prima pratica seduta.